ho sfumato bene?
Sì, sì, ottimamente.
Allora, inizio.
Adesso, no, perché sta facendo affiancamento Murat in questo momento.
Sto imparando come usare il mixer.
Sì, solo che questo è scassato.
Vabbè, anch'io sono un DJ scassato. Quindi ci sta. Buongiorno a tutte e tutti. Abbiamo sentito Macchium Sunus dei Bandista. Per chi ci segue si rende conto che questa è la quarta volta che mettiamo un pezzo dei Bandista. Specifico pubblicamente che non prendo soldi dai Bandista. Tra l'altro è un gruppo che rilascia tutti i suoi album e brani in copyleft, quindi anche loro non prendono soldi. Comunque Macchium Sunus, il titolo di questo brano che abbiamo sentito, vuol dire siete condannate. A chi si rivolgono, a chi si rivolgono i Bandista? Si rivolgono ai fascisti ultranazionalisti. E traduciamo alcuni passaggi che abbiamo sentito: siete condannati a scomparire, siete condannati a far parte dell'immondizia della storia. Noi invece siamo qui a resistere, continueremo a esistere, no? Quindi questo è un pezzo che pian piano, facendo questa puntata, vedrete che avrà e acquisirà più valore. Okay? Iniziamo con la
via
prima...
via che ci inoltriamo nella puntata.
Esatto. Iniziamo con la prima notizia. Allora, Vienna espelle un cittadino italiano di origini turche con l'accusa di spionaggio. Cosa succede? Vienna, Austria, decide di espellere un cittadino italiano che è di origine turca, accusato di spionaggio per il conto di Ankara. La persona accusata si chiama F.O. e secondo le dichiarazioni rilasciate della sua avvocata Veronica Ujvarosi all'agenzia di stampa francese AFP, il suo cliente è stato rimpatriato poco prima del periodo di Natale del 2020. Il 4 febbraio ci sarebbe il processo, tuttavia secondo il governo austriaco la persona accusata è un pericolo per la sicurezza della società austriaca, per cui è stato espulso. Andiamo a vedere un attimo la storia di questo fatto. Cosa succede? Il 21 settembre del 2020 questa signora si presenta personalmente al centro dei servizi segreti di Vienna per consegnarsi. Ok, dice che lavora per i servizi segreti turchi, è stato mandato da Ankara in Austria con l'intento di raccogliere informazioni sugli oppositori per il conto di Ankara e assassinare alcuni politici austriaci. Allora, prima pensano che sia un pazzo, ma dopo aver fatto dei controlli, perquisizione, eccetera, scoprono due schede SIM italiane e una scheda di memoria che comprendeva diverse corrispondenze tra lui e alcuni membri dei servizi segreti turchi. E quindi il discorso diventa importante, interessante, così tanto che pochi giorni dopo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer prende i microfoni e dice che hanno veramente arrestato una persona che appunto raccoglieva informazioni sugli oppositori del Presidente della Repubblica di Turchia e il partito al governo AKP presente sul territorio austriaco. Quindi si tratterebbe di un vero lavoro di spionaggio. E cosa risponde immediatamente la Turchia? Risponde Hami Aksoy in prima persona, il portavoce del ministro degli affari esteri, e la sua dichiarazione breve, ma in questa breve dichiarazione nega tutto. Dice: le accuse avanzate dal governo austriaco sono senza fondamento e non sono vere, sono il frutto di un lavoro di opposizione contro la Turchia. Questo fatto minaccia la serenità della società turca in Austria e le relazioni tra i due paesi. Secondo noi queste sono dichiarazioni legate a una preoccupazione elettorale che riguarda la politica interna del paese. Inoltre invitiamo Vienna a collaborare con noi in modo calmo e onesto. Allora, cosa succede? Successivamente, nei giorni che arrivano, il ministro Nehammer, ministro degli interni austriaco, che prende un'altra volta la parola, si rivolge alla stampa e dice: noi tanto questo personaggio l'avevamo già identificato in uno scontro avvenuto tra, secondo le parole di Nehammer, i nazionalisti turchi e curdi a Vienna qualche mese fa. Quindi in realtà è stato già identificato e ripreso questo signore, che quindi le sue dichiarazioni e confessioni non sarebbero proprio senza fondamento, perché la polizia austriaca lo stava già cercando. Quindi nel mese di ottobre scopriamo anche questo.
Ma perché avrebbe confessato questo?
Questo è il punto scuro di tutto quanto. Il 4 febbraio ci sarà la prima udienza, probabilmente vedremo lì. E poi man mano alcuni giornalisti iniziano a indagare sul caso. The New York Times, Ahval News, Daily Mail, Duvar English, Barron's, iniziano a fare delle ricerche e scoprono che E, come si chiama? Il nostro accusato, questo cittadino italiano di origine turca, effettivamente si trovava in Austria con la missione di assassinare particolarmente una politica austriaca di origine turca e curda, che si chiama Aygül Berivan Aslan, che è un ex membro del Consiglio nazionale e dal 24 novembre 2020 una dei membri del Parlamento di Stato di Vienna e del Consiglio comunale di Vienna. Aslan è la figlia di una coppia immigrata in Austria dalla Turchia, è una politica molto attiva presso il Partito dei Verdi, è un esperto di diritti umani, diritti delle donne e nel campo dell'immigrazione. Ok? Dopo l'espulsione, in effetti, questi giornali hanno rivolto il microfono alla politica, a Aslan, che appunto in realtà sarebbe nel bersaglio, nel mirino di questa persona. E Aslan ha rilasciato a Deutsche Welle questa dichiarazione. Questa persona risulta che abbia rilasciato delle dichiarazioni false da testimone anonimo in un processo in Turchia contro un imputato. Si tratta del processo che coinvolge Metin Topuz, uno dei dipendenti del consolato generale degli Stati Uniti d'America a Istanbul. Una volta scoperto che le sue dichiarazioni erano false, questa persona era scomparsa. Ho paura che non lo vedremo in aula il 4 febbraio. Quindi qua si incastrano i pezzi di puzzle. Molto probabilmente questa persona lavorava in Turchia per il conto dei servizi segreti. Per un motivo o l'altro l'hanno utilizzato come testimone anonimo in un processo per incastrare un'altra persona, per un motivo o l'altro. Questa persona, quando è stato scoperto che le dichiarazioni della nostra spia erano false, questo è scomparso. E si sostiene che i servizi segreti turchi l'abbiano mandato in Austria per effettuare un'altra missione, ossia quella di assassinare Aygül Berin Aslan. Ma perché Aygül Berin Aslan? Allora, l'opposizione di Aslan contro il governo attualmente al potere in Turchia ormai è conosciuta. Nella sua ultima intervista alla redazione in lingua turca della Deutsche Welle, Aslan parlò così della situazione attuale in Turchia. Tutti gli oppositori sono stati o incarcerati oppure allontanati dal paese. Il governo cerca di zittire e reprimere ogni tipo di voce dell'opposizione. Oggi tocca gli oppositori presenti in Europa. Quindi Aslan in realtà ha una posizione netta e chiara nei confronti del regime in Turchia. Addirittura ha parlato in un'intervista online con Can Dündar, il famoso giornalista turco in esilio a Berlino, e diceva: dalle moschee al consolato cercano di usare tutto per polarizzare la società turca in Austria. Il regime di Erdogan polarizza la società sia in Turchia sia fuori dalla Turchia. È una polarizzazione tra fascisti e antifascisti. Migliaia di persone vengono arrestate solo per via del loro pensiero. Un intero paese paga le conseguenze di una serie di scelte politiche sbagliate. E queste sono le posizioni chiare, nette e aperte, pubbliche di Aslan, e che ovviamente fanno sì che finisca nel mirino del regime. Addirittura nel mese di novembre del 2020, in un'intervista, l'ambasciatore della Repubblica di Turchia a Vienna, si chiama Ozan Ceyhun, si rifiutò di contare Aslan tra i 4 politici austriaci di origine turca, parlando così: una di questi non si considera una di noi, non ne voglio parlare ora, ma ci sono solo 3 politici austriaci di origine turca in Austria. Proprio così, una posizione esplicita, netta, chiara e forte. Nel 2019, nel mese di aprile, Aslan, ricordiamo che è stata riconosciuta dall'Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione e dall'Organizzazione Female Voices of the World nella categoria Human Rights Politics per il suo impegno per la pace tra 100 donne nel mondo. Quindi non si tratta di una qualsiasi persona.
No, rievoca un po' l'episodio parigino di qualche anno fa, di gennaio.
Che esatto, 3 donne curde assassinate a Parigi, in centro Parigi, e se studiamo un attimo i dettagli del processo vediamo che sono fortemente, direttamente o indirettamente, in diverse fasi coinvolti i servizi segreti. Anche lì è stato mandato un personaggio che in qualche maniera ha mantenuto i suoi rapporti telefonici oppure via mail con i servizi turchi. Sì, ricorda molto. Tra virgolette, per fortuna stavolta non è morto nessuno.
Lo strano è quello, cioè, che vuol dire che i servizi francesi erano più solidali con quelli turchi,
capire,
rispetto agli austriaci.
Oppure nel nostro caso, appunto, questo cittadino italiano di origine turche, probabilmente non si è sentito sicuro, si è consegnato, che adesso si trova in Italia, tra l'altro. Il 4 febbraio, io penso, con Cappero che si presenta in Austria, e quindi qua sul territorio nostro nazionale abbiamo una spia, una persona accusata di spionaggio militare per conto di Ankara e con la cittadinanza italiana.
Pericoloso personaggio, cioè questo.
E dall'Austria è stato respinto, allontanato, perché rappresenta pericolo per la società austriaca e per la sicurezza nazionale.
Soprattutto per i turchi in Austria, adesso è un pericolo per i turchi in Italia.
Molto probabilmente sì, perché no? Potrebbe anche essere. Allora, parlando degli italiani che combinano pasticci, andiamo a sentire un attimo il messaggio di Mariano Giustino, che è il nostro corrispondente in Turchia per Radio Radicale. E Mariano ci spiega esattamente cosa sta succedendo in questi giorni, e le sue parole sono molto chiare, io non aggiungo nient'altro.
Per lungo tempo Giuseppe Mancini, un blogger di Latina trasferitosi da circa 10 anni a Istanbul, sta mettendo a rischio la mia sicurezza e quella di altri giornalisti italiani che documentano la politica turca dando voce anche agli oppositori. Ci accusa di esserci schierati contro il governo turco e di sostenere con il nostro lavoro di cronisti l'opposizione e organizzazioni eversive. Avevo notato un suo iperattivismo tra novembre e dicembre dell'anno scorso, quando comparvero sul suo account Twitter e sul suo blog tweet e articoli in cui metteva in cattiva luce giornalisti accademici che operano in Italia o in Turchia, che esprimono opinioni da lui ritenute faziose e scorrette riguardo all'operato del governo dell'HP di Erdogan. Non di rado i miei post su Twitter e le mie corrispondenze per Radio Radicale sono stati rilanciati dal signor Mancini e da lui fatti oggetto di una critica mirante a screditare il mio lavoro, mettendolo in cattiva luce. Ho notato che tale pratica diventava via via quasi quotidiana. Dal blog del signor Mancini sono continuamente diffuse sue invettive e diffamazioni contro di me e altri colleghi. In un suo recente articolo il Mancini parla di me, definendo le mie corrispondenze quotidiane da Radio Radicale come faziose e scorrette riguardo l'operato del governo di Erdogan e dell'HP, e lo sostiene con queste parole: quel che non va nelle corrispondenze di Giustino è che il suo lavoro di documentazione è presentato in chiave acritica e del tutto favorevole alle organizzazioni eversive e terroristiche. Si comprende bene che l'attività del signor Mancini espone a un grave rischio coloro che svolgono attività di giornalismo dalla Turchia, paese in cui, come è noto, vige una legge antiterrorismo che ha un'applicazione molto estensiva, di cui sono spesso vittime i cronisti, e che li espone a possibili rappresaglie da parte di frange politiche tristemente note per la loro violenza. Tutto ciò non rende affatto sicuro e tranquillo il lavoro che svolgiamo in un contesto repressivo nei confronti del dissenso e di estrema polarizzazione della società, e dunque diffondere messaggi di odio additando come simpatizzanti del terrorismo chi documenta semplicemente con i fatti, con le proprie cronache, quello che accade in questo paese, può oltretutto rappresentare un incitamento alla violenza di frange estremiste oppure di fanatici soggetti isolati. Per questo ho denunciato l'attività diffamatoria sui social di Giuseppe Mancini all'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Massimo Gaiani, il quale si è subito attivato. Analoga denuncia l'ho presentata alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e precisamente al suo presidente Giuseppe Giulietti, il quale si è attivato presso il governo italiano affinché fosse garantita la sicurezza dei cronisti che operano in contesti molto difficili come quello turco. L'onorevole Walter Verini, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, la settimana scorsa mi ha audito in commissione, in Parlamento, presso il Comitato Cronisti Minacciati, in merito all'attacco diffamatorio della mia attività di corrispondente dalla Turchia per Radio Radicale.
Eccoci. Questa chiaro, vero? Quello che dice Mariano.
Sì, sì.
Bello, sono preciso. Molto contento che comunque le sia il mondo del giornalismo, sia il sindacato, sia le istituzioni italiane abbiano reagito con attenzione e con accoglienza, perché è molto importante tutelare il lavoro dei giornalisti ovunque e soprattutto in questo periodo in Turchia. Mariano fa un ottimo lavoro e deve continuare a farlo in modo libero e tranquillo e sereno.
Sì, soprattutto tranquillo, come, non, come, come non era invece un giornalista turco che è stato assassinato e di cui hai fatto un articolo, che si sentiva come una colomba, sì. Trepidante come una colomba.
Grant Dink, giornalista armeno, qualche giorno fa, è ormai 15 anni fa, il 19 gennaio, 15 anni fa è stato assassinato a Istanbul e ne abbiamo parlato nell'ultimo
l'ultima volta. Un'altra notizia che si può correlare in qualche modo proprio in questa atmosfera sulfurea di intelligence è che un uomo italiano 24enne che è stato un foreign fighter per un gruppo di Al-Qaeda, anzi credo che
Al-Nusra,
cioè uno dei più radicali gruppi qaedisti in Siria, è stato consegnato dai servizi turchi a quelli italiani. Chissà cosa c'è dietro. La prima cosa che ha pensato anche Murat è stata: ma chissà quali favori dovevano restituire.
Ormai con questi tempi è legittimo che ci facciamo questa domanda.
Comunque è stato rintracciato a Idlib, guarda caso la città che è ancora in parte controllata dai turchi, grazie alla collaborazione tra autorità turche e italiane è accusato di aver partecipato all'associazione appunto Jabhat al-Nusra, ci sono alcuni video che lui ha postato su Facebook che sono inneggianti all'ISIS, per cui teneva anche i piedi in due scarpe, cioè sia qaedista che stato islamico. Comunque è già stato trasferito in carcere in Italia, ma la moglie, che è tedesca di origini turche, con uno stuolo di bambini è rimasta in Germania.
Mi ricordo molto una serie molto interessante, Daula si chiama, è reperibile in una di quelle famose piattaforme online, che parla di come l'ISIS recluta i giovani di seconda e terza generazione in Svezia. In quel caso lui, appunto, e lei sono due svedesi, lei era svedese di origine turca e finivano nella brigata svedese a Raqqa.
Naraka.
È una storia vera.
L'altra capitale ISIS.
Esatto, sono cose che veramente accadono. L'ISIS recluta un sacco di persone di cittadinanza europea e li porta in Siria. Sì.
Bene.
Passiamo.
L'altro argomento che era proprio quello delle piattaforme.
Esatto. Allora, come abbiamo detto diverse volte in queste frequenze, in questa rubrica, in Turchia è stata approvata questa legge che in poche parole obbliga i big dei social media di aprire delle sedi fisiche in Turchia, pagare le tasse in Turchia, ma soprattutto condividere le informazioni e tutte le informazioni legate agli utenti con le autorità turche. Adesso non andiamo ad approfondire in modo dettagliato la situazione perché l'abbiamo già fatto nelle puntate precedenti. È finita la prima fase e nessuno aveva aperto una sede in Turchia, sono stati tutti multati di 10 milioni di lire turche e abbiamo superato la seconda fase e la multa successiva è stata di 30 milioni di lire turche. E man mano alcuni hanno ceduto, tipo Netflix ha aperto un ufficio, Facebook la scorsa settimana ha aperto un ufficio, i tre non hanno aperto ufficio sono i seguenti: Twitter, Periscope e Pinterest. Hanno deciso di non aprire ufficio e ufficialmente da ieri non possono fare più pubblicità in Turchia, quindi siamo entrati nella quarta fase. La quinta fase, che dovrebbe scattarsi nel mese di marzo, prevede la riduzione della banda che usano, quindi avranno un servizio molto rallentato. Twitter è molto importante per la Turchia. La Turchia risulta il sesto paese nel mondo che usa più Twitter. E su 80 milioni di abitanti ci sono circa 20 milioni di utenti attivi, e quindi oltre ad essere un mezzo di comunicazione molto diffuso è anche una fonte di guadagno, un'energia economica. Twitter e Periscope sarebbe il suo sistema di trasmissione online e dei video, e che viene utilizzato, un servizio che viene utilizzato addirittura dai parlamentari dell'opposizione. Perché? Perché il canale televisivo che trasmette i discorsi del Parlamento spesso volentieri si interrompe quando gli oppositori prendono la parola.
Che strano.
E quindi Periscope, il cellulare dei parlamentari si attivano e trasmettono tutto Periscope. E lo stesso meccanismo che è stato utilizzato in questi giorni anche durante le manifestazioni universitarie dell'Università di Boasici, dove gli studenti continuano a ribellarsi contro il nuovo rettore nominato direttamente dal Presidente della Repubblica ed è un ex candidato parlamentare del partito al governo. Con questa occasione ricordiamo che le proteste continuano, sono più ridotte ma continuano. Oggi nel campus principale dell'Università di Boasici alle 17 ore turche si svolgerà un Pride straordinario. Con questa sfilata gli studenti LGBTI+ si opporranno contro la... Sto squillando il nostro cellulare. Si opporranno contro la nomina del nuovo rettore e la sfilata, il Pride, si concluderà con la manifestazione al molo di Kadıköy in Turchia, sulle vicine alle acque del Bosforo. Allora, dopo questo io passerei alla rubrica che riprende le date importanti della storia. Oggi il 21 gennaio del 1943 era scattato l'ultimo giorno per pagare la tassa del reddito, una tassa introdotta l'11 novembre del 1942 dal governo dell'epoca con l'obiettivo di impedire l'arricchimento sproporzionato grazie alle operazioni di speculazione in tempi di guerra. Tuttavia le dichiarazioni del primo ministro dell'epoca, Şükrü Saracoğlu, erano chiare: con questa legge il mercato turco sarà consegnato ai turchi, diceva Şükrü Saracoğlu, è una legge contro coloro che non vogliono contribuire alla ripresa economica del paese, sono quelle persone accolte e ospitate in questo paese. Quindi nel lontano 1942 il governo dell'epoca in Turchia introduceva la tassa del reddito, e oggi il 21 gennaio del 1943 scadeva l'ultima rata. Nei media in quel periodo erano uscite spesso delle notizie sui tra virgolette ladri ebrei, ok? In ogni città sono state create delle commissioni di identificazione dei ricchi, classificando i cittadini per la loro fede, musulmani, non musulmani e convertite. Alla fine della storia il 90% dei contribuenti non erano musulmani, ma appena 10% erano cittadini turchi di fede musulmana. Tra i non musulmani c'erano armeni, ebrei e cristiani d'Occidente. Allora, la maggior parte di questa tassa ovviamente è stata ricavata dai soldi, dai risparmi dei cittadini turchi non musulmani. E quanti erano? Nel 1935 i non musulmani rappresentavano malappena 1,98% della popolazione. Nonostante ciò, la somma ottenuta in quel periodo grazie a questa tassa era di 315 milioni di lire turche, che corrispondeva all'80% del bilancio dello Stato del 1942. Quindi praticamente...
Quindi i musulmani non pagavano tasse.
Il governo turco dell'epoca ha svuotato le casse di tutti i cittadini non musulmani residenti in Turchia per praticamente compensare la crisi economica causata dalla Seconda Guerra Mondiale, grazie alle posizioni politiche del governo turco allineate con la Germania nazista. Quindi questa era una cosa molto, molto interessante. E coloro che non volevano, però non potevano pagare, cosa succedeva? E venivano mandati a fare dei lavori forzati. 1229 cittadini non musulmani sono stati mandati nei campi di lavoro a Ashkale, Erzurum, per pagare le tasse mancate. E successivamente tutti altri beni confiscati ai cittadini non musulmani per il 67% sono stati ceduti ai turchi musulmani e più del 30% invece alle fondazioni governative. Bel saccheggio, vero?
Sì, saccheggio. No, ma anche ben pensato e ben ragionato.
Come le teorie naziste. Concludiamo con la rubrica Caffè Turco. Yeah. In questa puntata super travagliata.
Sì.
Allora, Caffè Turco con cosa si fa? Si fa con un pentolino, ok? Mm. Il pentolino in turco si chiama cezve, e cezve è una parola che ha l'origine araba. Sarebbe jatwa, se non pronuncio male, un sorso di qualcosa, un sorso d'acqua, un sorso di vino, magari così vuol dire in arabo. In turco invece è diventato il nome di quel pentolino che si usa per fare caffè. È fatto di rame, alluminio oppure ceramica.
Quindi
il nome,
per antonomasia, è un sorso di caffè.
Sì, un sorso di caffè si può dire, un sorso di qualcosa in arabo, no? Variazioni in diverse lingue, briki in greco.
Brico, sì.
Zezva in bosniaco, jezva in ebraico, ibrik in romeno e bricco in certi dialetti italiani.
Italiano, certo.
E secondo l'etimologia del bricco sarebbe una parola che parte dal persiano, entra in arabo, poi entra in turco, poi arriva molto probabilmente nei dialetti genovesi, toscani e veneziani. E con questo, con la difficoltà respiratoria causata dalla mascherina, vi auguro una buona giornata, alla prossima.